lezioni che svolgo con grande piacere e onore presso la cattedra rosmini.org riguardano un argomento interno alla filosofia pratica e rosminiana. Un argomento necessario e sufficiente a farla ritornare di grande attualità ai nostri giorni, specie in un'epoca storica nella quale da un lato lo Stato moderno, i suoi confini, le sue leggi intemporali e fortemente spazializzate hanno perso la delimitazione dei propri contorni certi e definiti, da un altro lato lo stesso concetto di morale rispetto al diritto non è più demarcato dal confine della sfera interna e della sfera esterna che aveva caratterizzato le considerazioni argomentative della filosofia settecentesca di Christian Thomasius e Immanuel Kant. Il titolo di questo ciclo di lezioni è infatti Diritto e giustizia nella filosofia pratica rosminiana. Teodicea politica o giustificazione della decisione giuridica. L'oggetto delle due lezioni sarà lo studio dei problemi della giustizia e del diritto in Rosmini rispetto alla sua filosofia pratica e morale, anche, ma non solo, per verificare se essi conducano a una teodicea sociale o allo studio della giustiziabilità possibile dei casi concreti con controllo delle decisioni giuridiche caso per caso. La prima lezione che vado ad incominciare riguarda specificamente le fonti e il percorso. Anzitutto, per studiare le fonti e il percorso della filosofia pratica rosminiana, conviene prendere le mosse da un sentiero già esplorato. La sfida riguarda infatti proprio quella di considerare territori già fortemente battuti che ineriscono alla filosofia morale di Rosmini e precisamente allo studio delle opere rosminiane del 31, del 36 e del 44, e cioè i principi di scienza morale, la storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale e la più tarda e matura filosofia del diritto, appunto del 44. Il sentiero appare già definito e battuto, ma in realtà già a partire dagli anni 60 del secolo scorso si è ritenuto che questo sentiero potesse aprirsi prismaticamente. Faccio riferimento allo studio di Pietro Prini, Rosmini postumo, la conclusione della filosofia dell'essere. Questo sentiero, prima della idea di riapertura prismatica proposta da Prini, era stato chiuso in due estreme. Una prima si potrebbe considerare quella della dimensione esclusivamente pratica che sceglie nella complessiva filosofia rosminiana Michele Federico Sciacca. Nel 1938, ma poi anche in opere successive, nella sua opera sulla filosofia morale di Antonio Rosmini, Sciacca considera risolutiva in Rosmini la filosofia pratica rispetto anche alla filosofia gnoseologico-teoretica e la sintetizza, filosofia teoretica e filosofia pratica, tutta nell'atto morale o, come Sciacca la definisce propriamente, nella interiorità oggettiva. Tutta la teoria gnoseologica di Rosmini, superando la questione del rapporto tra ontologismo e panteismo, si propone verso una conversione interioristica dell'ontologia, che diventa un umanesimo interiore e soltanto in quanto tale un umanesimo politico. L'altra estrema è invece ascrivibile certamente a una soluzione, qual è quella proposta da Pietro Piovani, che sintetizza la filosofia pratica gentiliana, a prescindere anche dalla filosofia gnoseologico-teoretica, all'interno della filosofia politica. Una soluzione dunque esclusivamente politologica. Piovani apparentemente rimane sulle orme di Giuseppe Capograssi. Capograssi aveva studiato il pensiero di Rosmini dal punto di vista della filosofia pratica e aveva colto che la filosofia pratica rosminiana dovesse sintetizzarsi non tanto nel rapporto tra diritto e soggetto come due momenti separati, ma in una personificazione del diritto. Aveva scritto Capograssi: tutto il diritto è racchiuso nel concetto di persona e la persona è il diritto sussistente. Apparentemente, sul percorso, sulla strada aperta da Capograssi, Piovani chiude il percorso della filosofia pratica rosminiana in un approccio prettamente politico, richiamandosi a un concetto, moderno, che però era stato ripreso dalla classicità, da Goffredo Federico Leibniz. In realtà Leibniz aveva parlato di teodicea e il concetto di teodicea leibniziano in Piovani diventa razionalizzazione e umanizzazione nella società civile della giustizia di Dio. Dunque la filosofia pratica, ma anche la filosofia gnoseologica e teoretica rosminiana vanno decisamente verso una giustizia terrena possibile grazie al pensiero politico razionale. Leibniz con la teodicea però aveva voluto soprattutto superare il problema del rapporto tra potenza ordinata e potenza assoluta dei, e l'aveva risolto in un concetto di giustizia che era proprio il concetto di giustizia della modernità, che non è propriamente il concetto di giustizia che interessa Rosmini, tant'è che aveva concluso con la famosa regola secondo la quale nemmeno Dio può condannare un innocente, che aveva sintetizzato la razionalità universale giuridica in una razionalità che andasse a contemperare anche la potenza assoluta Dei, cioè nemmeno Dio può volere tutto. Perché Piovani pensa ad una teodicea sociale che è razionalizzazione politica, prima ancora che giuridica, e che sintesi della filosofia pratica. Perché Piovani nel 1957, quando scrive l'opera sulla teodicea rosminiana, ha un problema forte, il problema del passaggio da un sistema politico ad un altro sistema politico, da una società civile ad altra società civile, il problema dal regime politico dell'anteguerra alla Repubblica, che invece si sta consolidando negli anni 50. Ma oggi, nell'età della globalizzazione, in un'epoca in cui il rapporto Dio-mondo-uomo ridiventa un problema centrale non solo della sociologia, ma soprattutto della filosofia, in un'epoca in cui un filosofo come Raymond Panikkar, cercando di contemperare sistemi giuridici, filosofici e religiosi, propone il termine di cosmoteandrismo, e in cui lo Stato è solo un soggetto nel mercato che spesso si contrappone ed è concorrente col soggetto umano, con l'uomo in quanto tale, con l'uomo in quanto persona, allora in quest'epoca diventa difficile pensare ad una teodicea che sia solo razionalizzazione politica. Anche perché viene semplicistica, quasi facile questa riflessione. Il concetto di teodicea nelle sue radici più profonde etimologiche, come teos di che, non sta tanto a significare rapportare Dio all'uomo, razionalizzare l'umano verso il divino. Sta piuttosto a significare considerare il tema alto della giustizia di Dio rispetto al tema del male del mondo. Il percorso della filosofia pratica rosminiana si riapre in qualche modo proprio partendo dal concetto di teodicea e in una prospettiva che non è poi assolutamente nuova. 10 anni dopo l'opera di Piovani, la teodicea di Piovani, Francesco Traniello scrive un libro su Rosmini che intitola Società religiosa e società civile in Rosmini, nel quale mette in relazione, in contrapposizione forte, la città di Dio e la città dell'uomo di agostiniana memoria, per cogliere un aspetto particolare e rilevante, una verità oggettiva, una verità certa sulla filosofia rosminiana. E cioè che in Rosmini c'è Dio, c'è l'uomo interno alla società civile, ma c'è anche l'uomo che rimane perduto, fuori dalla società civile. Come si pone il problema della giustizia rispetto a questo uomo, che non è l'uomo che può acquisire la proprietà, che non è l'uomo che può vivere la società civile, che era stata anche la società civile hegeliana, che non è un interesse rosminiano, diciamolo fin d'ora in questa lezione, e che concretamente non può proiettarsi verso la dimensione dello Stato etico in Hegel e dello Stato metafisico in Gentile. Scrive Traniello, è bene leggere questa sua precisazione, è giusto considerare come Rosmini recinti la società civile lasciandone fuori i non abbienti e come non potesse essere che questo l'esito pratico, rigoroso delle sue premesse, che escludevano per un verso l'utopia perfettistica e per l'altro la pretesa egualitaria, e cioè l'irrimediabilità politico-civile della natura lapsa e delle disuguaglianze individuali. Il giovane Rosmini aveva scritto, infatti, che è vero che tutti gli uomini debbono considerare uguali, debbono considerarsi uguali di fronte ai propri diritti, ma non tutti hanno i medesimi diritti. L'apertura prospettica del sentiero già battuto, del sentiero tante volte chiuso nelle sue estreme, estremizzato, è dunque concentrabile su due coppie di riflessione fondamentale: il rapporto persona-società civile, il rapporto persona-diritti. Perché è qui, in qualche modo, che Piovani estremizza Capograssi, è qui, in qualche modo, che Sciacca riduce la prospettiva giuridica all'interno della filosofia pratica rosminiana, che invece merita ben altra considerazione. Infatti, l'apertura prospettica ha una sua dimensione certamente destruens, cioè lo studio del preteso rapporto tra la filosofia rosminiana e le contemporanee filosofie gnoseologiche tedesche e francesi. In realtà la filosofia rosminiana non ha interesse a confrontarsi, specie in quanto filosofia pratica, e come filosofia pratica certamente non si confronta, benché si confronti come filosofia gnoseologica teoretica, né col trascendentalismo kantiano, né col soggettivismo dialettico hegeliano, né col panteismo schellinghiano, né, dal punto di vista tedesco, né col teismo francese di Malebranche, né con lo spiritualismo di Cousin. Perché se è vero che la filosofia gnoseologica e teoretica moderna si avvale delle scoperte scientifiche del XVI e XVII secolo, e lì Rosmini è costretto a portare il suo messaggio di razionalizzazione, a realizzare un confronto per il fine di trovare un linguaggio razionale per la Chiesa Cattolica, linguaggio che gli è stato espressamente commissionato dalla Chiesa Cattolica. È anche vero che le filosofie pratiche moderne non sono così legate allo scientismo, alla tecnologia, alle scoperte del pensiero pensante cartesiano che caratterizzano la modernità. Per tutte una riflessione sulla filosofia pratica hobbesiana. Hobbes in effetti è considerato comunemente il padre del giuspositivismo moderno, dello Stato moderno, il padre del superamento del concetto di legge naturale. Però Hobbes, nel suo Leviatano, non trascura assolutamente la legge naturale. Recinta lo Stato moderno, delimita territorialmente e spazialmente l'operatività dello Stato e della legge dello Stato intesa come volontà del legislatore, ma le leggi naturali della classicità rimangono nel pensiero hobbesiano, rimangono fuori dal recinto. Hobbes ne individua 14 e individua parametricamente rispetto ad esse, anche come tutti ben sappiamo, il diritto di natura, cioè il potere di vita o di morte dell'uomo sull'altro uomo. Rimane la legge naturale come potenza assoluta, rimane la legge naturale come potenza ordinata, seppure entrambe vanno messe fuori dallo Stato. Nasce lo Stato moderno nel momento in cui esse, legge potenza ordinata e potenza assoluta, vengono estromesse dal percorso della politicità. Ciò però non fa venir meno nel pensiero hobbesiano la necessità di studiarle entrambe. Quindi la filosofia pratica moderna rispetto alle filosofie teoretiche della modernità rimane legata alla tradizione classica e alla tradizione medievale, e Rosmini questo lo ha ben presente, per cui non si confronta in qualche modo nella predisposizione del suo sistema di pensiero di filosofia pratica assolutamente con la filosofia pratica moderna, attenendosi strettamente e leggendo con particolare attenzione esclusivamente le fonti della classicità. La sua modernizzazione non è un confronto dal punto di vista della filosofia pratica, non è un confronto con la modernità. La sua modernizzazione dal punto di vista della filosofia pratica è attualizzare il pensiero classico greco e il pensiero agapico cristiano. Vediamo allora che le fonti della filosofia rosminiana sono non tanto quei filoni di pensiero rimasti letterari e didattici che legano tra di loro, per esempio, Platone, Plotino, Agostino, lo stesso Malebranche, da un lato, oppure dall'altro lato Aristotele, Tommaso, Gerdillo. No, le fonti della filosofia pratica rosminiana sono concretamente le fonti del pensiero classico greco e le fonti del pensiero medievale cristiano, studiate l'una in relazione all'altra. Rosmini studia le loro comunanze rispetto esclusivamente alla filosofia pratica. Non si preoccupa di relazionarsi sul piano, ribadisco, della filosofia pratica con i suoi contemporanei francesi, tedeschi o italiani. In questo senso si deve cogliere come anche Del Noce effettui una forzatura quando cerca Augusto Del Noce, leggendo Rosmini attraverso la lettura gentiliana, faccia una forzatura nel momento in cui cerca di recuperare in Gentile l'aspetto risorgimentale della filosofia pratica rosminiana. Non è questo il nesso forte tra Rosmini e Gentile, non è il risorgimento, ma sono proprio le fonti classiche. L'attualismo in comune, ma lo diremo meglio tra qualche momento, andando avanti, seguendo nel seguire questo percorso, l'attualismo ha in comune con il rosminianesimo non tanto il profilo del confronto col kantismo e col hegelismo, quanto propriamente l'interesse alla modernizzazione, al completamento sistematico della filosofia classica. Ebbene, è stato scritto che ciò, proprio da Prini, che vuole aprire questo sentiero, che dà un forte contributo all'apertura di questo sentiero, che poi in effetti è rimasto in qualche modo nella sua prospettazione prismatica, ma non è stato approfondito. Bene, il sentiero in questo modo evita le evasioni formalistiche del kantismo, le illusioni edonistiche del sensismo, i condizionamenti utilitaristici dell'empirismo, perché l'esperienza si fa morale fondandosi sulla indissociabilità del rapporto tra ideale e reale, non nella attualità, ma in una considerazione eterna del pensiero della filosofia pratica. Lo stesso Sciacca, quando cerca di leggere Gentile, cerca di leggere Rosmini attraverso l'esistenzialismo o il fenomenologismo, eccede nella tagliare del tutto dalla sua lettura, nell'escludere dalla sua lettura l'importanza delle fonti classiche. Invece rileva nelle fonti classiche proprio la questione del giudizio. La questione del giudizio per Rosmini è il rapporto tra impersonalità della ragione, proprio dell'intellettualismo greco, e incontro d'amore, proprio dell'agapismo cristiano. Ci sono dei passi della teosofia di Rosmini che da questo punto di vista diventano illuminanti, perché svincolano l'uomo dal giudizio di parte, aprono una prospettiva all'uomo, come uomo della classicità rinnovato dal messaggio cristiano, che vanno a porsi del tutto al di fuori della modernità, nel senso di un atteggiamento di giudizio dell'uomo che conosce la sua verità come verità delle scienze o come verità della verifica empirica, ma piuttosto si caratterizzano per un interesse non all'oggetto, quanto piuttosto al soggetto, perché è solo l'impersonalità del soggetto che può garantire, ed è il soggetto che giudica in particolare, che può garantire il giudizio. Il giudizio è fondamentalmente spersonalizzazione, e cioè distacco dell'uomo dalla realtà pratica, concreta, che lo interessa direttamente. Altrimenti non è possibile che il soggetto diventi terzo rispetto alle parti. Scrive Rosmini nella Teosofia: l'uomo che giudica e opera in quanto è nell'essere come una terza persona e non in quanto è in se stesso come persona prima, ecco l'uomo morale. L'uomo infatti non può essere morale se non dimenticando o dismettendo la propria personalità, per ritrovarla o recuperarla poi nell'oggetto. Così è superato il relativismo etico della modernità, ma anche l'edonismo e l'utilitarismo. Così è ridato un senso al nesso forte tra l'eudemonismo greco e l'agapismo cristiano, che è il vero interesse di modernizzazione della filosofia, proprio del pensatore di Rovereto. È utile però, perché questo discorso non si mostri come un insieme di illazioni, procedere a delle dimostrazioni concrete. Cioè cercare in alcuni aspetti della teoria rosminiana, in alcune proposizioni rosminiane, ma forse ancora meglio, in alcuni concetti teorici rosminiani, in essi con i concetti teorici della classicità. Si badi, di una classicità che non è l'aristotelismo, il tomismo, o l'agostinismo e platonismo, ma di una modernità, di una classicità, chiedo scusa, che è propriamente la classicità della tema forte che si lega al tema rosminiano. Quali sono i temi forti della classicità dai quali Rosmini costruisce alcune sue tematiche? Io ne ho identificate per questa lezione anzitutto due. Il tema del sentimento fondamentale corporeo e il tema dell'extrasoggettivo. Rosmini ci descrive in questo modo il sentimento fondamentale corporeo nel nuovo saggio sulle origini delle idee. L'energia ci perviene da percezione sensitiva, il suo contenuto, ovvero un termine reale o un corpo, e percezione intellettiva, il giudizio sul sentimento fondamentale corporeo. Quindi di ciò che sentiamo, in parte siamo il soggetto e la causa, in parte siamo soltanto il soggetto, perché la causa diventa estranea a noi, essendo costituita dalle sostanze corporee che agiscono sui nostri sensi. Al giurista, leggendo queste parole rosminiane, viene immediatamente alla mente la cosiddetta teoria della causalità e dell'imputazione. Teoria scoperta proprio da Tommaso d'Aquino, ma scoperta da Tommaso d'Aquino sulle orme, attenzione, non di Aristotele, ma di Cicerone. L'errore scusabile di San Tommaso, legato fortemente ai principi a pratica comunissima di Cicerone, spiega come la volontarietà passi comunque per un aspetto della conoscenza, secondo l'intellettualismo greco. Quando l'errore elimina la volontarietà, quando non è possibile al soggetto conoscere ciò che pure è di pratica, è diffusa, comune, conoscenza, il soggetto non è responsabile. Qui Tommaso prende la teoria dell'imputazione aristotelica, il soggetto non è imputabile. Una espressione rosminiana del nuovo saggio sull'origine delle idee è assolutamente pertinente. Le sensazioni che suppongono una causa diversa da noi fanno sì che l'azione non può imputarsi al soggetto. Concretamente, un soggetto che agisce sotto l'effetto di una droga, vero? Se non ha partecipato all'assunzione con consapevolezza, non può essere ritenuto imputabile degli atti che compie. Attenzione, proprio il giurista penalista, cioè il giurista legato alla scienza giuridica più della modernità, il diritto penale, il diritto dello Stato, non può che condividere questa impostazione. Veniamo ad un altro concetto rosminiano di derivazione chiaramente classica, il concetto dell'extra soggettivo. L'extra soggetto non ha nulla di moderno, è concetto già aristotelico, e cioè ciò che è fuori dal soggetto, il mondo della natura, può unirsi al soggetto soltanto attraverso la conoscenza, dice Aristotele, ma soprattutto, dice Rosmini, soltanto attraverso l'esperienza. L'esperienza pensata è l'unica possibile sintesi ontologica di soggettivo e extrasoggettivo. L'ente finito è in questa sintesi. In questo percorso la cosmologia rosminiana si assoggetta all'ontologia. Diventa il riflesso morale della sua partecipazione ontologica. Ma attenzione, Rosmini fa una scelta precisa che non è necessario confrontare con la dialettica hegeliana, per cui la materia diventa propria dell'essere nel momento in cui l'essere, con un aufhebung conoscitivo, supera, vero, la materia stessa in una doppia negazione che conduce ad un'affermazione di un grado superiore. Rosmini crede propriamente in un percorso circolare. L'esperienza è circolarità, non è linearità, non è sinteticità, ma piuttosto non linearità, non rettilineità, ma piena circolarità. La circolarità non è dialettica. Oggi tutti diremmo a gran voce, ma la circolarità è ermeneutica. C'è una relazione tra soggetto e oggetto che non può finire in una sintesi. Ma come è sbagliato probabilmente leggere Rosmini attraverso le filosofie dei suoi tempi, o leggere Rosmini attraverso le filosofie del Novecento, del primo Novecento, probabilmente è anche sbagliato leggere Rosmini attraverso filosofie troppo lontane da lui, cioè cercare i nessi tra il linguaggio rosminiano e il linguaggio humboldtiano, per esempio. Friedrich Humboldt aveva un'idea chiara di un linguaggio circolare, ma non certamente un'idea chiara di un linguaggio che diventasse ermeneutico nella relazione tra soggetto e oggetto. Invece, la prospettiva rosminiana dell'esperienza che si appropria dell'estrasoggettivo è molto vicina al circolo solido tomistico. La conclusio e la determinatio che portano l'universale nel particolare, il particolare nell'universale, senza però diventare sinderesi nel senso propriamente tomistico, ma nella tradizione già stoica di un Zenone d'Elea, sono propriamente vicine al tema della circumincessione rosminiana. Infatti, la teologia negativa, argomentativa, che porta sempre Rosmini a riproporre la sua indagine sul rapporto tra uomo e Dio, non è, è una teologia negativa davvero medievale, ma già stoica, perché la negazione può avere la forma, può condurre alla forma dell'essere, Rosmini, ma non può essere l'essere, come invece nelle sintesi dialettiche. E questo è il terzo punto che si aggiunge, discutendo sui due su oggetti di studio rosminiani che si avvicinano alla classicità, che ci fa riflettere sui nessi tra la filosofia rosminiana e la filosofia classica. Il problema dell'argomentazione, piuttosto che dell'intuizione. In Rosmini l'essere non si intuisce, sull'essere si può però argomentare. Il ricorso costante di Rosmini alla prova dell'esistenza di Dio, per argomentazione, non per intuizione, esclude decisamente ogni forma di soggettivismo ontologico. C'è piuttosto un avvicinarsi graduale, ma lo vedremo approfonditamente, ad una forma di oggettivismo ontologico, l'oggettivismo ontologico classico.